State ascoltando SBS Italian.
Benvenuti all'ascolto di questo podcast di SBS Italian in compagnia di Domenico Gentile. Opera Australia, in una coproduzione con la Scala di Milano, mette in scena all'Opera House di Sydney Attila di Giuseppe Verdi con la regia di Davide Livermore, i costumi di Gianluca Falaschi e la direzione d'orchestra del maestro Andrea Battistoni, che è l'ospite del nostro incontro di oggi e che ci spiega che questa è stata la prima opera verdiana della sua carriera sulla quale ha lavorato.
Allora, devo dire innanzitutto che Attila è un'opera che per me ha un significato speciale. Ci torno sempre molto volentieri perché innanzitutto è stata la prima opera verdiana che io abbia mai affrontato, che io abbia mai studiato e mai diretto. E in un'occasione, devo dire, molto importante, era il 2010, quindi sono passati un po' di anni, era il Festival Verdi del Teatro Regio di Parma, e questa produzione era una produzione quasi da camera, potremmo dire, perché si teneva nel piccolo teatrino di Busseto, il teatrino intitolato al compositore stesso. E quindi per me è stata una full immersion nel linguaggio verdiano e quasi una masterclass fatta dai grandi professionisti del Teatro Regio di Parma, che mi hanno insegnato veramente tante cose del linguaggio, della tradizione verdiana, dai maestri collaboratori ai membri del coro, il maestro del coro, ovviamente l'orchestra stessa. E l'immagine che ho di Verdi, e soprattutto del Verdi giovanile, si è fusa in maniera inestricabile per me con le atmosfere del suo paese, con le atmosfere della sua campagna a cui era molto legato. Verdi è sempre rimasto legato non tanto e non solo a Busseto e a Roncole Verdi, ma alle terre, intese proprio le terre dei contadini che circondano quel paese. E il vivere, era un ottobre, l'ottobre del 2010, in quelle terre, con la nebbia, coi sapori, con l'ambrusco, con il culatello, sembrano note di colore, ma in realtà fanno parte del DNA di questo musicista. In che senso? Senza diventare comici, ma c'è una veracità verdiana che in quest'opera, credo, salta fuori in maniera particolare. È una delle mie opere del primo Verdi sicuramente preferite, lasciando da parte il Nabucco, che è un grande capolavoro giovanile. Sicuramente Attila presenta una serie di caratteristiche che mi affascino, prima tra tutte quella di andare dritta al sodo. Non è un'opera che fa finta di essere più raffinata di quello che non è. È una vicenda che si muove senza lungaggini, ma in maniera estremamente diretta, va a colpire al cuore dell'azione, e la musica segue l'azione senza mai trascinarsi, anzi al contrario la spinge verso questa fine forse anche inaspettata, che arriva tronca, convulsa, e la musica ha proprio questa caratteristica di irruenza che fa parte, probabilmente viene anche dal contesto culturale, appunto risorgimentale, in cui si mette. Quest'opera è stata scritta per Venezia e ha dei riferimenti molto specifici ai fatti contemporanei, nonostante sia l'opera ovviamente ambientata durante il pellegrinaggio dei profughi da Aquileia verso i Lidi veneziani, l'invasione barbarica, ecco che allora un gruppo di resistenza, di partigiani contro un invasore che viene dal nord, è un chiaro riferimento agli eventi bellici di quegli anni. E l'opera che appunto viene rappresentata alla Fenice e il tenore si rivolge al pubblico aizzando quasi la folla contro l'invasore, dicendo quest'Italia risorgerà come una Fenice novella, ecco che allora tirava dentro gli spettatori nella vicenda che era rappresentata, ma che sotto mentite spoglie chiamava in un certo senso a una responsabilità civile, un elemento che questo allestimento di Davide Livermore mette particolarmente in evidenza.
Molto interessante, anche perché il librettista è sempre stato un patriota, Timisto Plessolero, anche se ha scritto parte del libretto perché poi è stato completato da Piave. Quindi in quest'opera troviamo un Verdi che ancora aspira all'unità d'Italia, ancora sono le prime guerre di indipendenza in quel periodo lì. Quindi che cosa possiamo scoprire dell'Italia, storicamente dell'Italia di quel periodo, in quest'opera?
Beh, innanzitutto mi colpisce molto di quest'opera il ruolo, per esempio, della protagonista femminile, che non è per niente una di quelle vergini innocenti prese solo dalle storie d'amore di turno. Al contrario, è una guerriera, sembra un personaggio scritto sull'onda del, non voglio dire del Me Too, sarebbe tirare troppo per i capelli la cosa, ma con una coscienza veramente del ruolo della donna anche all'interno delle vicende belliche. Questo, in un certo senso, credo chiami tutta la popolazione italiana dell'epoca a prendere coscienza dei temi, appunto, dell'invasione, dell'indipendenza, e a dire: ognuno può fare la sua parte, anche le donne, perché Odabella è una guerriera, è colei che alla fine uccide Attila, e non con un trucco alla Giuditta e Oloferne, va lì e lo pugnala senza, proprio in faccia, contribuendo all'intrigo per ucciderlo, ma alla fine da pari a pari gli pianta un coltello nel cuore. Quindi questo mi colpisce molto, e quindi vuol dire che anche questo dibattito del ruolo della donna nella società non è una cosa di oggi, non è una cosa di 40 anni fa, è una cosa che probabilmente già all'epoca in nuce c'era. Dopodiché c'è un altro lato che mi colpisce, devo dire, di questa vicenda, se posso rapidamente accennare, ed è la figura di Attila, perché Attila da prima sembra, appunto, questo dio della guerra, lo chiama il coro all'inizio, un personaggio completamente negativo. Ora, della fine dell'opera, è forse il personaggio più fedele all'onore militare, in un certo senso, e tutto sommato più simpatico, perché in realtà tutti questi patrioti comunque devono servirsi di un intrigo e di una macchinazione per farlo fuori, contando sull'infatuazione di Attila per questa donna guerriera. E lui glielo sbatte in faccia alla fine abbastanza duramente, quindi è come se Verdi nelle ultime due o tre pagine dell'opera si innamorasse del personaggio di Attila, quindi dello straniero, del barbaro, del nemico, e ce lo rende più simpatico di quelli che dovrebbero essere gli eroi. È un po' una contraddizione che per il pubblico, secondo me, arriva un tantino inaspettata e forse non ben risolta dal libretto. Musicalmente la chiusa è veramente contratta. Non di meno riesce a tratteggiare un personaggio, negli intenti di Verdi, quasi shakespeariano. Non lo è, non ne ha la profondità. Però questo twist improvviso della trama mi affascina molto nell'ambito di Attila.
Ecco, parlavo di versioni, perché la prima versione è andata in scena nel 1846 alla Fenice di Venezia. Non ebbe grande successo, ci fu una revisione e poi sono state usate le diverse versioni. Quali versioni vedremo qui a Sydney?
Noi vedremo la versione, diciamo così, tradizionale, quindi la seconda versione, con un'unica eccezione, che è quella della romanza di Foresto, del terzo atto, dell'ultimo atto, perché questa produzione di Davide Livermore è nata per il Teatro La Scala, e ne è stata l'inaugurazione nell'anno 2018, 18. Se non sbaglio, e il maestro Shailly da anni, soprattutto in occasione del 7 dicembre, cerca di proporre delle versioni alternative che vadano un pochino a rendere speciale l'occasione, anche per l'ultima Tosca che è stata fatta nel 2019, era il 19 se non sbaglio, sì, ha proposto una versione alternativa del finale del primo atto o di alcune frasi del terzo. Nel caso di Attila ha voluto recuperare la romanza che era stata scritta da Verdi in sostituzione di quella che comunemente viene eseguita, per un tenore molto celebre all'epoca, di cui mi scuserete, mi sfugge il nome, che gli aveva chiesto una romanza ad hoc e che devo dire è molto interessante. È stata peraltro registrata anche da Luciano Pavarotti con Claudio Abbado in un bellissimo album di arie verdiane molto rare, credo si chiama i Verdi Rarities o qualcosa del genere, si può ancora trovare in giro. Ed è una romanza che sottolinea forse il sentimento di delusione di Foresto nei confronti di Odabella, che crede in realtà traditrice, quando in realtà lei sta effettivamente collaborando alla causa di Foresto e di Ezio. E ha una vena patetica, quasi un po' salottiera quando la senti suonare al pianoforte, che è una validissima alternativa, diciamo, alla romanza che si ascolta comunemente. Per il resto sarà la versione, diciamo, che tutti conoscono, che viene eseguita più frequentemente.
Io la ringrazio per essere
Grazie a voi.
stato ancora una volta nostro ospite, la ringrazio veramente per la disponibilità e soprattutto per la generosità con la quale ci concede il suo tempo. Grazie.
Assolutamente, grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.